Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 85esima conversazione su Edelstein che porta il titolo Il castello della coscienza. Essendo in Quaresima, già il mese scorso abbiamo detto che iniziavamo a leggere, praticamente senza commentare perché non c'è alcuna necessità. Un'opera minore di Edith che porta il titolo La preghiera della Chiesa. È un breve scritto che risale all'anno 1936, quindi al terzo anno di vita carmelitana di Edith. Abbiamo letto la prima parte che riguardava la liturgia e l'Eucaristia come preghiera della Chiesa. Quest'oggi, invece leggeremo il pezzetto, la parte riguardante il dialogo solitario con Dio, che è il secondo aspetto fondamentale della preghiera, e poi il terzo paragrafo che riguarda invece la vita interiore nella sua forma e nella sua azione. Perché diciamo che è importante questo dialogo solitario con Dio? Perché in realtà le due facce della preghiera non possono essere disgiunte tra loro. Cioè, la liturgia della Chiesa forma e dà contenuto alla preghiera individuale e la preghiera individuale anima e dà spessore alla partecipazione della singola persona alla liturgia della Chiesa. Dicevamo che non è necessario un grande commento perché, a differenza degli scritti filosofici, qui l'argomentare di Edith è molto piano, quindi è facilmente comprensibile, qui come in realtà in tutti gli scritti di carattere spirituale. Così, dice Edith, ogni anima è un tempio di Dio, grande e nuova prospettiva. La vita di orazione di Gesù è la chiave che ci introduce nella preghiera della Chiesa. Abbiamo visto che il Cristo ha partecipato al culto del suo popolo, che generalmente si chiama liturgia. Lo ha unito nel modo più intimo alla sua offerta di vittima e gli ha dato il suo pieno e proprio significato. Quello di rendimento di grazie della creazione al Creatore, trasformando così la liturgia dell'Antico Testamento nella liturgia del Nuovo Testamento. Ma Gesù non ha solo partecipato al culto divino ufficiale. Forse, anche più di frequente, i Vangeli parlano della sua preghiera solitaria nella tranquillità della notte, sulla cima dei monti, nel deserto, lontano dagli uomini. 40 giorni e 40 notti di preghiera precedettero la sua azione pubblica, e prima di scegliere e di inviare i suoi 12 apostoli, si ritirò a pregare nella solitudine della montagna. Durante la preghiera sul Monte degli Ulivi si preparò a salire sul Golgota e ciò che egli in quella gravissima ora della sua vita chiese al Padre ci è stato trasmesso in alcune brevi parole che possono guidarci come stelle nell'ora della nostra agonia. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Queste parole sono come un lampo che per un momento illumina la vita più intima dell'anima di Gesù, il mistero insondabile del suo essere umano divino, i suoi dialoghi con il Padre, dialoghi che sicuramente continuarono ininterrottamente per tutta la vita. Cristo pregava non soltanto quando si allontanava dalla folla, ma anche quando si trovava tra gli uomini. Una sola volta egli ci ha permesso di guardare a lungo e profondamente nel segreto dei suoi colloqui, e fu poco prima di partire per il Monte degli Ulivi, dopo la fine dell'ultima cena, nella quale abbiamo riconosciuto il vero momento della nascita della Chiesa. Poiché egli aveva amato i suoi, li amò sino alla fine. Giovanni 13 al versetto 1. Egli sapeva che questa riunione sarebbe stata l'ultima e voleva donarsi ancora in così grande misura. Bisognava che si trattenesse per non dire di più. Sapeva che essi non potevano capire, che non potevano ancora comprendere nemmeno quel poco che avevano ricevuto. Poiché doveva venire lo Spirito di verità ad aprire i loro occhi. E dopo che ebbe detto e fatto tutto ciò che era possibile dire e fare, alzò gli occhi al cielo e parlò al Padre in loro presenza. Noi chiamiamo questa preghiera la preghiera sacerdotale di Gesù, Giovanni 17. Ma anche questo dialogo solitario con Dio era prefigurato nell'Antico Testamento. Una volta all'anno, nel giorno più sacro dell'anno, il giorno della riconciliazione, e lo Yom Kippur, il giorno in cui Edith è nata, il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi, davanti alla faccia del Signore, per pregare per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Questo lo si può leggere nel libro del Levitico al capitolo 16. Aspergeva il trono di misericordia con il sangue di un giovane toro o di un agnello che aveva immolato, purificando così il santuario dai suoi peccati, da quelli della sua casa e dalle iniquità, dalle trasgressioni e dalle colpe dei figli di Israele. Nessun uomo doveva essere nella tenda, cioè nel santo che precedeva il Santo dei Santi, nel momento in cui il sommo sacerdote entrava in questo luogo elevato e terribile alla presenza di Dio, perché nessuno all'infuori di lui poteva varcare la soglia, e anche lui stesso non poteva entrare che in quel momento. Là doveva bruciare l'incenso affinché la nube velasse il trono del Verbo ed egli non morisse. Questo incontro solitario si svolgeva nel più profondo mistero. Il giorno della riconciliazione nell'Antico Testamento è la figura del Venerdì Santo. L'agnello immolato per i peccati del popolo rappresenta l'agnello immacolato, anche il capro designato dalla sorte ad essere cacciato nel deserto era caricato dei peccati del popolo. E il grande sacerdote della stirpe di Aronne è la figura dell'Eterno Sacerdote. Cristo, nell'ultima cena, accettando di morire vittima, pregò come sommo sacerdote nel Nuovo Testamento. Egli non doveva offrire un olocausto per sé, perché egli era senza peccato, né attendere l'ora prescritta dalla legge, né presentarsi nel Santo dei Santi nel Tempio. Egli è sempre e dovunque dinanzi alla faccia di Dio, e la sua anima stessa è il Santo dei Santi, perché essa non è solo dimora di Dio, ma è unita per essenza indissolubilmente a Dio. Dinanzi al Signore non doveva nascondersi in una nube protrettrice di incenso. Egli guarda nel volto senza veli dell'Eterno, senza aver nulla da temere, poiché lo sguardo del Padre non lo può annientare. Con questa preghiera, egli svela il segreto del sommo sacerdozio e tutti i suoi, udendolo parlare con il Padre, nel santuario del suo cuore, possono imparare a parlare nel loro cuore con Dio. Anche qui il riferimento è a Giovanni 17. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Prendiamo la lettura di questo secondo paragrafo, il dialogo solitario con Dio. Scrive Edith: la preghiera sacerdotale del Salvatore svela il mistero della vita interiore. L'intima unità delle persone divine e l'inabitazione di Dio nell'anima. In queste segrete profondità, nel nascondimento e nel silenzio, si è preparata e compiuta l'opera della redenzione, e così sarà fino alla fine dei tempi, fino al momento in cui tutti saranno veramente una sola cosa in Dio. La redenzione fu decisa nell'eterno silenzio della vita divina e nel nascondimento della tranquilla dimora di Nazareth. La virtù dello Spirito Santo adombrò la Vergine mentre pregava sola e operò l'incarnazione del Redentore. Riunita intorno alla Vergine che prega in silenzio, la Chiesa nascente attese la nuova effusione di Spirito che le era stata promessa per intensificare la sua luce interiore e rendere feconda la sua azione. Nella notte della cecità che Dio aveva fatto scendere sui suoi occhi, Saulo attendeva in preghiera solitaria la risposta del Signore alla sua domanda: che vuoi che io faccia? Il riferimento è a Atti 22, versetto 10. E Pietro si preparò alla sua missione tra i pagani pregando in solitudine. Il riferimento è Atti, capitolo 10, versetto 9. E così nei secoli, sempre, gli avvenimenti visibili della storia della Chiesa si preparano nel dialogo silenzioso delle anime consacrate con il loro Signore. La Vergine, che custodiva nel suo cuore ogni parola che Dio le rivolgeva, è il modello di quelle anime attente in cui rivive la preghiera di Gesù, sommo sacerdote, e quelle anime che, dietro il suo esempio, si danno alla contemplazione della vita e della passione di Cristo, vengono scelte di preferenza dal Signore per essere gli strumenti delle sue grandi opere nella Chiesa, come una santa Brigida, una santa Caterina da Siena. Quando santa Teresa, la grande riformatrice del suo ordine, al tempo della grande apostasia, volle venire in aiuto alla Chiesa, ne vide il mezzo nel rinnovamento della vita interiore. La rattristava immensamente il sentire che l'eresia si estendeva sempre di più. E qui cita un passo del Cammino di perfezione di Teresa. 1, 2, 5. Dice: «E come se avessi potuto o fossi stata qualcosa, pregavo il Signore con molte lacrime e lo supplicavo di porre rimedio a un simile male. Mi sembrava che avrei sacrificato volentieri mille vite per salvare una sola di quelle anime che si perdevano in gran numero. Ma poiché ero una donna e incapace di realizzare ciò che avrei voluto, ma desideravo che almeno alcune anime gli fossero amiche, decisi di fare quanto dipendeva da me, cioè di seguire i consigli evangelici con tutta la perfezione possibile e fare in modo che le poche religiose del monastero facessero altrettanto. Mi affidai all'infinita misericordia divina. Avremmo tutte pregato per i difensori della Chiesa, per i predicatori e i dotti che la sostengono, e avremmo aiutato il nostro Signore con tutte le forze della nostra anima. I traditori lo vorrebbero di nuovo crocifiggere. O sorelle in Cristo, aiutateci a supplicare il Signore. Per questo scopo egli vi ha riunite qui. Questa è la vostra vocazione». Queste le parole di Santa Teresa. Prosegue Edith. «Le sembrava necessario fare ciò che si fa in tempo di guerra. Quando il nemico è penetrato in tutto il paese, il signore del luogo si ritira in una città che ha fatto fortificare, da dove, di quando in quando, esce per gettarsi sul nemico con uomini scelti, che lo secondano molto più che soldati più numerosi ma deboli, e in questo modo si guadagna sicuramente la vittoria». Perché ho detto questo? Perché voi sorelle comprendiate che non dobbiamo chiedere a Dio, cioè che nessuno dei buoni cristiani che sono nella fortezza passi al nemico, che il Signore colmi di grazia i capitani della fortezza, che sono i predicatori e i dotti, e che, poiché la maggior parte di essi sono religiosi, li conduca alla perfezione del loro stato». Continua poi Edith riportando le parole di Teresa, sempre parole prese dal Cammino di perfezione. «Essi devono vivere tra gli uomini, conversare con loro e farsi anche esteriormente simili a loro. E credete, sorelle, che non sia difficile trattare con il mondo, vivere nel mondo, occuparsi degli affari del mondo e interiormente rimanere estranei al mondo, vivere non come uomini ma come angeli. Se essi non sono tali, non meritano il nome di capitani. E che allora il Signore non permetta che escano dalle loro celle, perché farebbero più male che bene. Nel tempo presente, quelli che guidano gli altri non devono lasciar scorgere nessuna imperfezione. Non trattano forse con il mondo? Possono essere certi che il mondo non perdonerà loro nulla e che nessuna delle loro imperfezioni passerà inosservata. Le buone azioni passano inosservate agli occhi del mondo, che forse non le guarderà come tali. Ma le imperfezioni e le mancanze, siatene certi, esso le noterà. Mi domando stupita, in questo momento, Chi ha potuto dare al mondo l'idea della perfezione? Non per esercitarla, ma per condannare gli altri. Non crediate che agli uomini di cui parliamo basti un debole soccorso da parte di Dio per sostenere la notte terribile in cui si impegnano. Una grazia abbondante è loro necessaria. Io ve lo domando per l'amore di Dio. Supplicate Sua Maestà di esaudire le nostre preghiere. Per quanto misera io sia, lo scongiuro. Si tratta della sua gloria e del bene della sua Chiesa. E là tendono tutti i miei desideri. Se le vostre preghiere, i vostri voti, le vostre penitenze e tutti i vostri digiuni non tendessero al fine di cui vi ho parlato, sappiate che non raggiungereste lo scopo per cui il Signore vi ha radunate qui. Questo è il terzo libro del Cammino di Perfezione, versetti 1-10. E così riprende Edith. Che cosa diede a questa religiosa, cioè a Teresa d'Avila, che da una decina di anni viveva consacrata alla preghiera in una cella del convento, il desiderio ardente di agire per il bene della Chiesa e la chiara visione delle miserie e dei bisogni del suo tempo? Proprio perché viveva nella preghiera, perché si lasciava sempre più profondamente attirare dal Signore nell'interno dell'anima, fino a quella dimora nascosta dove egli poteva dirle che era tempo che essa facesse suoi gli interessi di lui e che egli si prendesse cura di ciò che la riguardava. Questo lo dice Teresa nel Castello Interiore. Essa non poteva che bruciare di zelo per il Signore Dio degli eserciti. Chi si dona completamente al Signore viene scelto da Lui come strumento per la costruzione del suo regno. Egli solo sa quanto la preghiera di Santa Teresa e delle sue figlie contribuì a proteggere la Spagna dall'eresia, quale forza dispiegò nelle lotte ardenti delle guerre di religione sul suolo di Francia, dei Paesi Bassi, della Germania. La storia ufficiale non parla di queste forze invisibili e incalcolabili, ma la fede del popolo credente e il giudizio attento e vigile della Chiesa le conosce, e il nostro tempo sempre più si vede costretto, quando ogni altra cosa viene a mancare, a sperare l'ultima salvezza da queste sorgenti nascoste. Qui termina il secondo paragrafo. Non possiamo non notare quanto pathos ci sia in queste parole di Edith, soprattutto queste ultime che abbiamo letto. 36, ormai Hitler è ampiamente al potere e sta preparando l'ingresso della Germania nella grande seconda guerra mondiale. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Leggiamo ora il terzo paragrafo che porta il titolo La vita interiore, la sua forma e la sua azione. Nel nascondimento e nel silenzio si compie l'opera della redenzione. Nel silenzioso colloquio del cuore con Dio si preparano le pietre vive con le quali viene innalzato il regno di Dio e si forgiano gli strumenti scelti che cooperano alla sua costruzione. Il mistico fiume che attraversa i secoli non è un braccio staccato che si separi dalla vita di orazione della Chiesa, ma ne è la vita più intima. Se esso rompe le forme tradizionali, è perché in esso vive lo spirito che soffia dove vuole, che ha creato tutte le forme tradizionali e che ne crea continuamente di nuove. Senza di lui non vi sarebbe né liturgia né chiesa. Non era forse l'anima del salmista reale un'arpa, le cui corde cantavano sotto il leggero soffio dello Spirito Santo? Dal cuore colmo di gioia della Vergine piena di grazia, sgorgò l'inno del Magnificat. Il canto profetico del Benedictus aprì le labbra diventate mute del vecchio sacerdote quando l'annuncio segreto dell'angelo divenne realtà. Ciò che sale da un cuore pieno di Spirito Santo e si esprime in cantici e inni si trasmette di bocca in bocca. Spetta all'ufficio divino far sì che risuoni di generazione in generazione. Il mistico fiume così forma l'inno di lode sempre crescente alla Trinità, al Creatore, al Redentore, al Consolatore. Ne consegue che non si può opporre la preghiera interiore, libera da ogni forma tradizionale, pietà soggettiva, alla liturgia, che è la preghiera oggettiva della Chiesa. Ogni autentica preghiera è preghiera della Chiesa. Mediante ogni preghiera sincera, qualcosa avviene nella Chiesa, ed è la Chiesa stessa che prega, perché è lo Spirito Santo che in essa vive, che in ogni singola anima prega per noi con inenarrabili sospiri. Questo è detto da San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 26. Questa è la vera preghiera, poiché nessuno può dire Signore Gesù se non nello Spirito Santo. Anche qui il riferimento è a San Paolo, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 3. Che cosa sarebbe la preghiera della Chiesa se non fosse l'abbandono a Dio che è amore di quelli che amano veramente? Il dono totale del nostro cuore a Dio e il dono che Egli ci dà in cambio, la completa ed eterna unione, è lo stato più alto che ci sia accessibile, il grado supremo della preghiera. Le anime che lo hanno raggiunto sono veramente il cuore della Chiesa e in esso vive l'amore sacerdotale di Gesù. Nascoste con Cristo in Dio, non possono che irradiare in altri cuori l'amore divino di cui sono ripiene e cooperare alla perfezione di tutti gli uomini nell'unione in Dio, che fu ed è il grande desiderio di Gesù. Maria Antonietta de Jezeur aveva compreso così la sua vocazione. Essa doveva compiere il più alto dovere del cristiano nel mondo e la sua vita è certamente l'esempio più significativo per tutti quelli che oggi si sentono portati ad addossarsi spiritualmente le responsabilità della Chiesa e non possono rispondere a questa vocazione nel nascondimento di un chiostro. L'anima che è giunta al più alto grado della preghiera mistica è nella tranquilla attività della vita divina e non pensa ad altro che a darsi all'apostolato a cui Dio l'ha chiamata. Questa è la tranquillità nell'ordine e nello stesso tempo la libera attività da ogni ostacolo. L'anima continua in pace la lotta, poiché essa lavora proprio secondo lo spirito degli eterni decreti. Qui Edith sta citando una lettera di Marie della Trinité, scritta il 27 settembre dal Carmelo di Avignone, nel 27 settembre 1930. Sa che la volontà del suo Dio si compie per la sua maggior gloria, poiché, anche se spesso la volontà umana limita l'onnipotenza divina, questa onnipotenza ne trionfa, creando una magnifica opera con il materiale che le rimane. La vittoria dell'onnipotenza di Dio sopra la libertà degli uomini, che egli tuttavia lascia agire, è una delle cose più meravigliose e adorabili del piano divino. Quando scriveva questa lettera, Maria Antonietta era alle soglie dell'eternità e solo un tenue velo la separava dall'ultima perfezione che noi chiamiamo la vita gloriosa. Per gli spiriti beati che sono entrati nell'unità profonda della vita divina, riposo e azione, contemplare e agire, tacere e parlare, ascoltare e dire, ricevere nell'amore il dono divino e rendere a fiotti l'amore in azioni di grazie e di lode, è la stessa cosa. Finché noi siamo in cammino, siamo sottoposti, e tanto più fortemente quanto più è lontana la meta, alla legge della temporalità. Tuttavia sappiamo che nel progresso mutuo e reciproco di tutti i membri, la pienezza della vita divina diventerà per noi realtà. Noi dobbiamo in silenzio ascoltare per ore e lasciare agire la parola divina fino a che essa ci spinga a lodare Dio nella preghiera e nel lavoro. Le forme tradizionali ci sono necessarie e noi dobbiamo partecipare al culto pubblico, come ce lo ordina la Chiesa, perché la nostra vita interiore si desti, rimanga sul retto sentiero e trovi l'espressione che le conviene. La solenne lode divina deve avere i suoi santuari sulla terra per essere celebrata con tutta la perfezione di cui gli uomini sono capaci. Da questi santuari essa può, in nome di tutta la Chiesa, salire al cielo, agire su tutti i suoi membri, svegliare la loro vita interiore e stimolare il loro sforzo fraterno. Ma perché questo canto di lode sia vivificato dall'interno, è necessario che in questi luoghi di preghiera vi siano tempi riservati all'approfondimento spirituale, altrimenti questa lode degenererebbe in un semplice balbettio privo di vita. Il pericolo viene evitato grazie a questi focolari di vita interiore, dove le anime, in silenzio e in solitudine, possono stare alla presenza di Dio per essere nel cuore della Chiesa l'amore che tutto vivifica. Cristo ci introduce in quella vita interiore mediante la quale raggiungiamo i cori degli spiriti beati che cantano l'Eterno Sanctus. Il suo sangue è come il velo attraverso il quale entriamo nel Santo dei Santi della vita divina. Nel battesimo e nella confessione ci purifica dai nostri peccati, apre i nostri occhi alla luce eterna, le nostre orecchie alla parola divina, le nostre labbra alla lode, alla confessione delle colpe, alla preghiera di domanda e di ringraziamento, che sotto diverse forme sono tutte adorazione, cioè omaggio della creatura al Dio onnipotente e infinitamente buono. Nel sacramento della Cresima, questo sangue elegge e fortifica il soldato di Cristo perché professi lealmente la sua fede, ma più che in tutti i sacramenti, è nel sacramento in cui Gesù stesso è presente che noi diventiamo membra del suo corpo. Quando partecipiamo al Santo Sacrificio, alla Santa Comunione, ci nutriamo della carne e del sangue di Gesù, diventiamo il suo corpo e il suo sangue. Solo nella misura in cui siamo membri del suo corpo, il suo spirito può vivificarci e regnare in noi. Ora Edith riporta l'Omelia 61 di Giovanni Crisostomo, che dice così: è lo spirito che vivifica, poiché lo spirito vive le membra, fa vivere solo quelle membra che il corpo nel quale lo spirito vive ha già vivificate. Il cristiano deve temere soltanto di essere separato dal corpo di Cristo, perché se viene separato da esso non è più suo membro, e non essendo più suo membro non è nemmeno più vivificato dal suo spirito. Qui finisce la citazione. Noi diventiamo dunque membri del corpo di Cristo non solo per l'amore, bensì con ogni certezza per l'unione con la sua carne, unione che si opera per mezzo del cibo che egli ci dà, per testimoniarci la sua sete nel nostro amore. Per questo è venuto tra noi e ha reso il suo corpo simile al nostro, affinché siamo una cosa sola, come il corpo forma una cosa sola con il capo. Membri del suo corpo, animati del suo spirito, noi ci offriamo vittime con lui, per lui, in lui, e ci uniamo all'eterna azione di grazie. Così la Chiesa ci fa dire dopo la Santa Comunione: colmi di magnifici doni ti preghiamo, Signore, fa che ne riceviamo tutte le grazie di salvezza e non cessiamo mai di cantare la tua lode. Questa nel Messale Romano era una preghiera usata prima del Concilio Vaticano II, in particolare è il post-communio della domenica prima dopo Pentecoste. Ovviamente con la riforma liturgica del Concilio Vaticano II questa orazione non viene più proclamata. Siamo arrivati al termine della lettura di questa opera minore di Edith, che come abbiamo visto dal punto di vista spirituale è sicuramente molto piena e molto nutriente, e sicuramente ci può essere di grande aiuto in questo cammino di Quaresima per prepararci in una maniera veramente profonda alla Pasqua di Gesù, perché sia anche la nostra Pasqua insieme con Lui. Ecco, ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo mese, dove potremo già cantare l'Alleluia della Risurrezione. Grazie e buon proseguimento del cammino quaresimale.